Signore, da un po' di tempo che leggendo alcuni passi della parola e meditandoli mi portava a una riflessione. Quando vediamo nella scrittura degli uomini che hanno vissuto delle esperienze molto forti nella vita, esperienze davanti al Signore, esperienze cristiane, beh, vi devo dire, le ho sempre apprezzate, le ho viste sempre un po' come delle icone, no? Ma anche irraggiungibili. E a volte vedevo un po' la loro fede come qualcosa di straordinario, cioè come qualcosa che non accade sempre, no? Qualcosa che forse solamente qualcuno può vivere o solamente a qualcuno viene dato di vivere. Naturalmente la scrittura che ci insegna che il Signore conosce le nostre forze, conosce le nostre debolezze, sa come venire veramente il nostro aiuto. Grazie al Signore, dobbiamo dire per questo. Però riflettevo, dicevo, ma effettivamente questi personaggi che troviamo nella scrittura, in che modo hanno vissuto la loro fede? Possiamo dire che era una fede straordinaria oppure era una fede ordinaria? Mi spiego meglio. Quando diciamo che qualcosa è ordinario, cioè qualcosa che facciamo giorno dopo giorno, possiamo dire che per noi è qualcosa di ordinario mangiare, no? È qualcosa di ordinario svegliarci la mattina. E così fare tante altre cose che facciamo ogni giorno. Diventa straordinario magari una vacanza, diventa straordinario fare qualcosa che non facciamo in un modo ordinario. È un po' come le riunioni condominiali, no? Ci tocca una riunione all'anno, quella viene definita ordinaria. Quando invece accade qualcosa di imprevisto, allora nasce la riunione straordinaria. Ma mi sono detto, io in che modo vivo la mia fede? In che modo viviamo la nostra fede? Cioè, la scrittura ci insegna che ci sono delle fedi straordinarie e ci sono delle fedi ordinarie? Ebbene no, è stato detto questa mattina da Franco, diceva che lo zio sta scalpitando perché vuole tornare in adunanza. Potremmo definire questo desiderio ordinario o straordinario? Come lo definireste voi? Ordinario. Eppure, cari fratelli, mi rendo conto che man mano che si va avanti, alcune cose che sono ordinarie per la scrittura e che la scrittura chiama ordinarie per i credenti, stanno diventando straordinarie. E la scrittura ci mette proprio in chiara luce davanti a questa, come dire, questa problematica. Ci dice di stare attenti, perché ciò che dovrebbe essere una normalità della vita cristiana, noi potremmo reputarla qualcosa invece di straordinario, o che alcuni devono fare, o che altri magari non devono fare. E in effetti dobbiamo dire che un po' ci siamo trascinati anche un po' quello che è la religione di Stato, no? Perché ci è stato insegnato questo. C'erano alcune persone che si occupavano della parte spirituale e altri che vivevano passivamente la vita spirituale. Invece la scrittura non ci insegna questo, ma anzi ci fa vedere che quando una persona conosce il Signore Gesù Cristo, la sua vita cambia e assume una forma ordinaria nelle cose di Dio. Allora ci fa capire la scrittura che la salvezza non è qualcosa dove una persona riconosce i propri peccati, si pente davanti al Signore e poi comincia a frequentare una realtà dove si parla di Cristo. No! Ma la scrittura ci fa capire che la salvezza è qualcosa, dicevo prima Franco, la comunione con il Signore è qualcosa di straordinario, non straordinario di eccezionale che si fa qualche volta, ma di straordinario per dire che è grande, è meraviglioso. Questa è la salvezza. È qualcosa di molto, molto, molto profondo. E vi devo dire, leggendo proprio alcune le lettere che noi troviamo nel libro dell'Apocalisse, dove il Signore Gesù Cristo parla a questi fratelli, a queste chiese, mi hanno fatto riflettere. E quando esaminiamo queste lettere, nascono dei pensieri, ma come hanno fatto questi fratelli a vivere certe circostanze? Ad esempio, c'è la chiesa di Smirne. Allora, capitolo 2, versetto 8. Dice: all'angelo della chiesa di Smirne scrivi, queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà. Tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per accacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova e avere una tribolazione per 10 giorni. E poi dice: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. È proprio da qua che nascono le mie riflessioni, proprio leggendo, meditando queste 7 lettere, vedevo la fedeltà di questi fratelli. Dicevo: mamma mia, vi rendete conto? Sapete, se andiamo a prendere un po' libri di storia e leggiamo un po' il periodo che hanno vissuto questi credenti, questa chiesa a Smirne, vediamo che non era un periodo veramente facile, anzi i credenti venivano perseguitati. Qui stiamo parlando dell'attuale Turchia, si parla di Smirne, una città molto ricca e anche molto popolata, ma non solo, a quei tempi dobbiamo dire che le città erano strapiene di templi dove c'erano gli idoli. Però ahimè sono stati ancora più sfortunati questi fratelli, perché non solo c'erano molti pagani intorno a loro, dove c'erano idoli che si adoravano, ma addirittura c'era anche in questa città il tempio di Tiberio, che era uno degli imperatori. Perciò c'era anche il culto degli imperatori romani. E vediamo che la Chiesa veniva perseguitata. Eppure guardate, questi credenti sono stati fedeli. E io, mentre meditavo, dicevo: mamma mia signora, veramente, questi sono dei credenti che sono stati fedeli, hanno fatto una scelta molto importante. Però vedete, da un'altra parte il Signore diceva: ma Leonardo, guarda che hanno fatto una scelta importante, certo, ma ricordati che ogni credente nella normalità dovrebbe vivere in questo modo. Questo è vivere la vita cristiana, la fede, in un modo ordinario. Dicevo: signore, ma è possibile? Sì, è possibile. Sapete, uno dei discepoli di Giovanni, il discepolo che Gesù amava, Policarpo, viveva proprio qui a Smirne. E non si sa chi ha fondato naturalmente questa chiesa, può darsi pure che sia stato Paolo, perché era a pochi chilometri da Efeso. Però è interessante perché Policarpo è stato giustiziato al martirio, è morto, è stato un martire. E quando è stato giustiziato gli hanno detto: noi ti salviamo la vita, però tu devi rinnegare il Signore Gesù, devi rinnegare la fede. E quest'uomo si dice che abbia risposto: guarda, io ho 86 anni. Ha detto: sono più di 70 anni che il Signore è sempre stato buono con me. Come posso io rinnegare il mio Signore Gesù? Una fede ordinaria. È bellissimo. E vedete, non vivevano bene questi credenti. Dice qua il Signore Gesù Cristo stesso che sta dicendo queste cose. Dice: guardate, io so, conosco che voi vivete nella tribolazione. Il termine esatto, a quanto pare, sia proprio macinare, proprio in modo forte, proprio stritolare. Allora immaginiamo in che modo vivevano questi credenti. Non era semplice. Tra l'altro Smirne era fondata un po' sul commercio e sapete, non è facile. Ricordo sempre la testimonianza di un fratello che adesso è con il Signore, un fratello che faceva il fruttivendolo a Manfredonia. E lui diceva, forse già l'ho detto anche altre volte, e lui diceva sempre: quando io mi sono convertito ai miei tempi, stiamo parlando forse degli anni 50, degli anni 60, comunque era un fratello anziano, lui dice: quando mi sono convertito ai miei tempi io vendevo la frutta e pensate, addirittura il prete del paese mi metteva contro le persone e le persone non venivano da me perché io ero un credente, perché ero un evangelico. Però lui cosa ha fatto? Non ha fatto qualcosa di straordinario, ma ha fatto qualcosa che ogni persona che ha conosciuto realmente il Signore fa, e cioè ha detto: no, io non rinnegherò il mio Signore. E il Signore lo ha benedetto. E qua dice che addirittura vengono triturati, la tribolazione che voi state passando. Da quello che capiamo non erano forse molti i credenti di Smirne, ma il Signore era con loro. Il Signore era fedele. Io mi sono chiesto: ma è possibile? Possibile che queste persone non hanno rinnegato il Signore a costo della vita? Beh, la scrittura ci insegna questo, ma chi personalmente ha fatto questo passo meraviglioso di conoscere il Signore sa che non c'è gioia più grande che conoscere veramente il Signore. E qui viene detto che la tua povertà, conosco la tua povertà. Sapete, non era facile a quel tempo. Sì, perché l'impero romano imponeva delle tasse molto forti a chi non adorava l'imperatore, a chi si metteva contro e soprattutto a coloro che erano dei credenti. In effetti, se noi leggiamo in Ebrei, capitolo 10, se non erro, sì, capitolo 10, versetto 34, a un certo punto vediamo che lo scrittore parla incoraggiando ed esortando i credenti e dice: infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con ogni con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Accadeva questo. E qua vediamo che ancora si ripetono. Ma questi uomini cosa dicevano? Non ci interessa delle ricchezze, perché noi abbiamo qualcosa di molto, molto più prezioso. E poi dice ancora il Signore Gesù, e io so che ci sono delle persone che vi calunniano. E io mi dicevo, ma com'è possibile tutto questo? Quando andiamo a leggere le altre lettere, anche dell'Apocalisse, vediamo che addirittura c'è la chiesa di Pergamo, viene detto, tu rimani fedele e non mi hai rinnegato nemmeno quando è stato ucciso il mio servo Antipa. Com'è possibile, cari fratelli, tutto questo? Allora mi rendo conto, forse dobbiamo rivedere anche la nostra vita spirituale. Dobbiamo comprendere bene in che modo stiamo vivendo. Mi rendo conto che il peccato a volte ci fa pensare che la vita spirituale sia solamente la conversione. Invece no, cari fratelli. Non solo il peccato ci fa pensare questo, eh? A volte siamo anche trascinati un po' dal sistema. Non ci mettiamo più davanti al Signore a dire, Signore, qual è la tua volontà? Signore, se faccio questa scelta io posso vivere per te? Vivrò, compirò veramente una vita spirituale? Avrò una fede ordinaria da poter vivere? A volte non ci pensiamo a questo, cari fratelli. E infatti nell'Epistola agli Efesi, agli Ebrei, viene detto proprio questo. Dice a un certo punto, subito dopo il capitolo 11, quando si parla dei campioni della fede, di uomini che hanno dato la loro vita per il Signore, addirittura di uomini importanti, e facevo questa riflessione. Vedete, si parte da Abele, no? Poi si va avanti e si parla di altri uomini, si parla di Enoch, si parla di Mosè, si parla di Abramo, si parla di Giacobbe, tutti uomini importanti, che quando io li leggo personalmente dico, questi sono uomini veramente di Dio, sono uomini molto molto importanti, la loro fede era grande, era straordinaria, ed è vero, perché hanno dimostrato di avere una fede grande nel Signore. Però vedete, nell'Epistola agli Ebrei continua, dal versetto 35, comincia a non citare più i nomi e dice, ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore, altri furono messi alla prova con scherni frustate, eccetera, eccetera, eccetera. Mi ha fatto riflettere anche questo. Un altro particolare importante. A un certo punto è come se lo Spirito Santo stesse dicendo, guardate, che di quella schiera di fedeli non ci sono solo i nomi big, che noi possiamo definire big, ma ci sono anche persone come tutti noi. Anzi, sta dicendo che tutti coloro che conoscono il Signore non solo vengono salvati dalla morte, dalla perdizione, dal giudizio, ma vivono una vita ordinaria nella fedeltà. Uomini che non conosciamo, ed è bello, ecco, una freccia a favore delle donne. Prima cita le donne, dice donne che riebbero i loro figli. Ed è vero, nella scrittura troviamo tante donne fedeli. E non troviamo i nomi, ma sono stati donne e uomini fedeli che hanno vissuto la vita cristiana in un modo ordinario. E questo è bellissimo. E vedete, però dobbiamo stare attenti. Io quello che vedevo personalmente, dobbiamo stare attenti. Oggi, sapete, diventa tutto straordinario. Dobbiamo fare questo? Ah no, aspetta, prima devo vedere i miei impegni. Siamo così, nella società è questo, vero? Nella società noi vediamo, quando c'è qualcosa, aspetta, prima devo vedere i miei impegni. Oggi sto constatando che addirittura a livello lavorativo nasce questo, no? Mentre prima a livello lavorativo per l'uomo era molto importante il lavoro, in modo esagerato dobbiamo dire, no? Adesso invece non è più così. Adesso sono importanti prima di tutto gli hobby, prima di tutto i miei interessi personali. E dopodiché viene il lavoro, dopo faccio la scelta del lavoro. Ma non è solamente su questo, è anche a livello spirituale. Vedete, dicevo prima che c'è una fede, ed è l'unica fede che noi troviamo nella scrittura, che è ordinaria, dove noi sentiamo il bisogno di andare alla presenza di Dio. Cioè non è qualcuno che ce lo impone e non siamo nemmeno noi che diciamo aspetta, c'ho questo appuntamento qua, me lo devo segnare, devo andare. Ma sentiamo il bisogno. Ecco perché dicevo, forse non a caso, Franco diceva proprio, lo zio scalpita da casa perché vuole stare in adunanza. È proprio vero, cari fratelli. Possiamo noi stare lontani dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle? Possiamo non pregare? Possiamo non leggere la parola di Dio? Possiamo non metterci davanti al Signore e chiedere perdono per poter ricevere anche il cambiamento della vita? Possiamo non desiderare di cambiare nella nostra vita? Ma certo, che no, ma possiamo, dobbiamo, lo sentiamo questo bisogno ed è un bisogno sempre più forte. Anzi, capita che a volte se giriamo la testa la prima volta, la seconda volta, la terza volta ci staremo davanti al Signore e diciamo: Signore, no, io non posso andare avanti così, cambia la mia vita. Perché sentiamo questo bisogno. Questa è la fede, è la vera fede che si trova in una persona che ha conosciuto il Signore. E nell'Epistola agli Ebrei ci viene proprio detto questo. Dopo aver parlato dei campioni della fede, ecco, lo scrittore ci ricorda che è molto importante non perdere di vista qual è l'obiettivo di ogni credente, qual è lo scopo della salvezza. In poche parole, quando una persona giunge alla salvezza, è come se il Signore gli desse il biglietto per partecipare a una corsa ed arrivare al fine di quella corsa. Cioè, quando una persona viene salvata, non viene detto adesso siediti e sta a casa tua. No, ma partecipiamo ad una corsa che va portata a compimento. Dice nel capitolo 12: Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è posta, fissando lo sguardo su Gesù. Volevo fermarmi qua. Deponiamo ogni peso. Ci sono dei pesi. Quali sono i pesi? Beh, credo che non dobbiamo fare la nostra esperienza e l'esperienza degli altri, no? Ci sono dei pesi che per me sono dei pesi, che magari per te non lo sono. Per qualcun altro ci sono dei pesi che sono molto pesanti, che per me non lo sono. Ma ognuno di noi ha dei pesi. Ma quello che ci dice la scrittura è che ci sono dei pesi che ci fanno perdere di vista quello che è l'obiettivo della salvezza. I pesi possono essere l'ansia, possono essere le preoccupazioni, può essere una malattia, può essere il desiderio sfrenato magari di una carriera o di qualcos'altro. Ognuno di noi ha dei pesi, ha qualcosa che lo schiaccia, ha qualcosa che non gli permette di agire in piena libertà, che lo tiene legato, che lo tiene fermo. Dice la parola, deponi ogni peso. A volte, cari fratelli e care sorelle, i pesi ce li attiriamo noi addosso, sapete? A volte siamo noi che facciamo di testa nostra. Dobbiamo stare attenti. E questi pesi, purtroppo, ci intralciano nel cammino. E dice ancora lo scrittore, il peccato che così facilmente ci avvolge. Io quando leggo questa frase mi viene in mente l'inverno. L'inverno che fa freddo fuori, che noi prendiamo una coperta, ci aggiriamo intorno, no? Stiamo attenti, io me la metto sotto le gambe che non deve arrivare freddo in nessun modo. Poi magari squilla il telefono, ti devi alzare e cadi perché non ce la fai nemmeno a prenderlo, è vero? Ci siamo proprio messi in una coperta a volte. Non ce ne accorgiamo nemmeno. Il peccato ci avvolge così tanto da farci perdere di vista l'obiettivo principale, cioè che non siamo stati salvati solamente per scampare dal giudizio, ma siamo stati salvati per correre in questa corsa. Ebbene, se andiamo a leggere nella scrittura, io mi sono chiesto, ma cos'è che poi ha portato questi uomini a vivere in questo mondo? In questo modo. Beh, non so se a quei tempi, quando sono state scritte queste lettere, o meglio, parliamo soprattutto delle lettere dell'Apocalisse, erano ancora in vita quelli che hanno vissuto il periodo della Pentecoste, quando l'Apostolo Pietro ha predicato. Sapete, in Atti capitolo 2 noi vediamo la Pentecoste, dove c'è stato un episodio particolare, dove vediamo anche la nascita comunque della Chiesa, e vediamo che lo Spirito Santo scende, entra nel cuore di coloro che hanno creduto nel Signore Gesù. Un'era particolare, una dispensazione, un periodo completamente nuovo, dove persone ricevono lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità che entra nel cuore delle persone. Questo ci viene detto nella Scrittura. Chiunque crede riceve come suggello, sigillo, lo Spirito Santo. Ma queste persone comunque hanno trasmesso anche ad altri ciò che è accaduto nella loro vita e il perché loro vivevano questa fede ordinaria. Tutto dipende dal fondamento, cari fratelli, e io credo che ognuno di noi debba vedere sempre il fondamento. Non dimentichiamo mai il fondamento della salvezza è Cristo. Se noi dimentichiamo questo fondamento, allora noi vivremo una vita, diventerà la vita cristiana come una vita straordinaria e tutto quello che faremo per il Signore diventerà sempre straordinario. Ma questi uomini e ogni credente deve vivere la vita come qualcosa di ordinario, la vita spirituale. E questo potrà accadere solo se noi guardiamo il fondamento. E il fondamento qual è? È Cristo Gesù. In Atti capitolo 2, possiamo prenderlo, vediamo che l'Apostolo Paolo dal versetto 14, ma non leggeremo dal versetto 14, leggeremo magari dal versetto 21, al versetto 22. In Atti capitolo 2 c'è una grande folla. A un certo punto le persone che si trovavano là, ecco, per chi non è pratico della parola, deve sapere che gli ebrei almeno una volta all'anno andavano comunque a Gerusalemme. E questo era il periodo della Pentecoste dove molti ebrei, molti giudei che venivano magari dalla Grecia o dall'Italia, da tanti posti del mondo di allora, cosa facevano? Andavano a Gerusalemme. E in questo periodo, in questo momento, cosa succede? Che molte persone, e cioè credenti, ricevono lo Spirito Santo e cominciano a parlare in altre lingue. Cioè, parlavano in lingue conosciute. Possiamo dire inglese, francese, all'epoca era greco, aramaico, eccetera, eccetera. E le persone che hanno ascoltato si sono meravigliate. Hanno detto, ma che sta succedendo? Ma questi qua sono ubriachi? E allora l'Apostolo Pietro comincia a parlare e comincia a spiegare. Non è a motivo del fatto che hanno bevuto, perché assolutamente non hanno bevuto, era la mattina presto, e poi addirittura nelle feste comunque gli ebrei assolutamente non toccavano il vino. Ma comincia a spiegare e a parlare di un messaggio molto importante. Un messaggio che all'epoca, 2000 anni fa, cambiava la vita delle persone e sapete ancora oggi cambia la vita delle persone. È un messaggio che spesso viene preso sotto gamba, ma che Pietro ci tiene per due volte, vedete cosa dice? Versetto 14 verso la fine, dice ascoltate attentamente le mie parole. Mettiamoci in mezzo alla folla, diciamo, ma che deve dire questo qua di così importante? Però Pietro va ancora avanti, versetto 22, uomini di Israele, ascoltate queste parole. Perché sono così importanti queste parole? Sono importanti perché l'abbiamo visto prima. Com'è possibile che delle persone, di fronte ad altri che li vogliono ammazzare, dicono noi siamo pronti a morire per il nostro Signore? Com'è possibile che uomini hanno fatto rinunce a ricchezze materiali che a noi ci servono, è vero? Come possiamo vivere senza soldi? Ma com'è possibile che queste persone hanno rinunciato a ricchezze materiali per le ricchezze spirituali, per le cose di Dio? Allora vuol dire che questo messaggio è un messaggio molto importante, perché ci fa vedere le cose per quelle che sono realmente e ci fa vedere la vita per quello che è realmente, ma soprattutto ci fa vedere come il Signore ci ama. Ci sono molte persone che ci amano, padri, madri, fratelli, amici, mogli, mariti, ma nessuno ci può amare come il Signore. E Pietro dà questo messaggio e dice, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi, mediante opere potente, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. È così importante questo messaggio. Sì, è un messaggio molto importante. È un messaggio importante per tutte le persone, anche quelle che non sono interessate. Ma tutti devono sapere. Che cosa devono sapere? Devono sapere quello che il Signore ha fatto per tutta l'umanità. Poi c'è una scelta personale. Sapete, qui ci sono delle persone che si sono arrese di fronte a questo messaggio. Ci sono delle persone che si sono piegate davanti al Signore e hanno chiesto perdono perché hanno compreso quello che è accaduto veramente. Pietro sta parlando di Gesù di Nazareth, che loro conoscevano molto bene. Forse anche voi avete sentito parlare di questo Gesù di Nazareth, no? Gesù di Nazareth perché viene da Nazareth. Ma queste persone avevano capito, avevano visto che non era un semplice uomo che veniva da Nazareth. Sapete, quando troviamo nella scrittura Gesù di Nazareth, Nazareth deriva da una parola che è Nazet e significa rampollo. E mi faceva riflettere questo particolare, tra l'altro è detto proprio da un profeta, in Matteo capitolo 2 viene ripetuta questa affermazione, perché Gesù viene definito il rampollo, Nazet significa proprio rampollo, radice, e Gesù Cristo è stato un rampollo, a parte che è venuto da Davide, è una profezia che si avvera, ma mi fa pensare proprio al fatto che è una radice. Prima abbiamo cantato un canto dove diceva una radice in arida terra, no? Questo è stato Gesù. Perché sapete, il mondo, ma parliamo del nostro cuore, il nostro cuore senza Dio è un'arida terra dove non cresce niente e tutto quello che facciamo e tutto quello che noi vogliamo seminare anche di buono, insomma, chissà perché si trasforma in qualcosa di non buono. Eppure questa radice il Signore l'ha impiantata in questo mondo corrotto, in questo mondo di tenebre. Ed è proprio questa radice che ha portato la luce e la speranza. Gli ebrei, che conoscevano anche la legge, compresero questo. E non solo, si ricordarono che effettivamente questo Gesù ha fatto delle cose che nessun uomo poteva mai fare. Si ricordarono che questo Gesù ha risuscitato anche i morti. Dice qua la scrittura che è stato Dio. Che cosa ha fatto? Che attraverso Gesù Cristo ha compiuto dei miracoli per affermare che lui era il figlio di Dio. Era quella radice, quel rampollo che era stato promesso. Bellissimo. È stupendo. Ancora oggi, sapete, questa radice, cioè Gesù Cristo, vuole nascere nel vostro cuore. È possibile? Dopo 2 anni è ancora valido? Dopo 2 anni questo seme può ancora attecchire, può ancora crescere? 2000. Quanto ho detto io? 2 anni. 2000, grazie. Manca qualche zero. Dopo 2000 anni? Ebbene sì. Ebbene sì, può fare ancora questo. E fa ancora questo. Fa ancora questo, grazie al Signore. Ed è bello perché ancora dice un altro particolare. Dice, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per la prescienza di Dio, fateci caso, Gesù di Nazareth, perciò il rampollo promesso, la radice, poi dice quest'uomo, per 2 volte dice quest'uomo, quest'uomo vi è stato dato nelle mani. Perché dice quest'uomo? Perché ci fa riflettere anche all'umiliazione che Gesù Cristo ha dovuto compiere per noi. Ma quanto mi ami? Io se dovessi pensare all'amore che io provo verso le persone che voglio bene, sinceramente non mi soffermo e non mi voglio soffermare, perché credo che ha dei limiti. Non posso garantire sul mio amore, sul nostro amore. Quando Angelo dice, ma ti amo fino alla morte, no? Non lo so. Noi possiamo veramente dire che il nostro amore è un po' come quello di Dio? Assolutamente no. Eppure sapete, Dio non solo l'ha detto, ma l'ha anche manifestato. E come l'ha manifestato? Si è abbassato. Quando leggiamo in Filippesi capitolo 2, questo brano veramente molto importante che ci fa comprendere l'abbassamento del Signore Gesù Cristo, dice che lui addirittura non ha ritenuto l'essere uguale a Dio, pur essendo Dio, ma si è abbassato. Perché si è abbassato? Perché vedeva il frutto di quell'abbassamento, la nostra salvezza. Allora vedete, se non ci ricordiamo queste cose, cari fratelli, noi non comprenderemo lo stile di vita per vivere una fede ordinaria. Ma penseremo che tutto quello che facciamo e come viviamo è sempre qualcosa di straordinario. Ma non è così. Perché questi credenti dicevano: uccidetemi pure, ma io non rinnego il Signore? Perché loro si ricordavano di questo. Ma chi mai è venuto a morire per me? Chi mai si è interessato di me? Eppure Gesù lo ha fatto. Chi mai poteva propormi qualcosa che andasse oltre questa vita? Perché vedete, ci potrebbe essere anche qualcuno che come Berlusconi ti lascia 100 milioni di euro. Ma il problema, che ne sappiamo se magari il giorno dopo moriamo? O fino a quando potremmo goderci questi soldi? Invece il Signore Gesù Cristo ci dà qualcosa che va nell'eternità. E un terzo aspetto che viene detto, e questo è meraviglioso, dice: è morto, ma Dio lo risuscitò. Nell'Epistola agli Ebrei abbiamo letto che la fede viene creata dal Signore Gesù Cristo. Possiamo dire che Gesù ci dà quella fiducia che tutto quello che lui dice è la verità. E il fatto che sia risorto? Beh, allora scusatemi. Come abbiamo letto, il primo passo in Apocalisse, io sono il primo e l'ultimo, io sono quello che sono risorto, è vero, dalla morte. E ho vinto la morte e noi vinciamo la morte in Gesù Cristo. Allora, cari fratelli, vedete com'è bella la salvezza. Possiamo dire che la parola ci presenta una fede straordinaria di quella ordinaria. Cioè, la fede ordinaria è veramente straordinaria, è meravigliosa. Questo è il tutto. Allora, cari fratelli, ci sono cose che noi dobbiamo vivere perché il Signore è entrato nella nostra vita. La prossima volta, martedì, vedremo molto brevemente di come ci sono delle cose che i credenti che hanno conosciuto il Signore, che si sono ravveduti, poi hanno cominciato a vivere. E nessuno gli ha detto di farli, ma sono loro che hanno cominciato a vivere questi aspetti, e cioè della comunione. C'è il fatto di pregare, di stare insieme ai credenti. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Allora, non citiamo canti, passiamo questo momento in adorazione per quello che abbiamo ascoltato. All'inizio